Sicuramente non parleremo adesso dell'attribuzione ad un autore, non parleremo della datazione, ne avete già sentito parlare ampiamente, la storia del testo, il genere letterario, avete visto un po' che è composto di diversi generi, non solo perché ha stili differenti, ma proprio anche come modelli letterari, no? È un insieme di diversi modelli, di diversi generi. La questione linguistica. Piero Capelli ha detto: ma vi siete imbarcati davvero in un progetto impossibile, perché è un testo complesso, difficile da tradurre. Sicuramente avete visto, ci sono molti apax legomena, ci sono termini molto difficili, per cui davvero anche questo è un aspetto che avete già affrontato. Avete fatto degli approfondimenti, l'esegesi, l'interpretazione teologica, e qui metto subito le mani avanti, nel senso che prima Isabella ha detto che ci siamo conosciute all'interno del coordinamento teologhe italiane, ma io dico subito che di teologia non so nulla, perché non arrivo da questo ambiente, da questo tipo di formazione. Arrivo dall'università statale con una tesi di dottorato che era un'edizione critica del documento di Damasco, un manoscritto di Qumran. Quindi la mia formazione è altra. Anche io, come Piero Capelli, posso dirvi: la persona che ha discusso quella tesi di dottorato aveva il mio nome, ma non ero io. Nel frattempo ho fatto altri percorsi, e quindi quello che farò oggi è un po' frutto di altre esperienze, di tanti lavori, pur rimanendo però per me quello il punto di partenza fondamentale e, se vogliamo, anche un monito. Paolo Sacchi diceva sempre: non bisogna far dire a un testo quel che il testo non intendeva dire. Poi, in sostanza, questo concetto è stato poi ripreso, rimaneggiato, detto con altre parole da molte altre persone, ma è un po', diciamo, la base del lavoro filologico. Il testo, uno dei vostri relatori, non ricordo chi, ha detto ai suoi diritti, forse è stato Mazzinghi a dirlo, ai suoi diritti, ovvero le parole che ci sono scritte e che sicuramente poi danno adito a mille interpretazioni, ma ci sono alcuni diritti che il testo ha e che noi dobbiamo garantire. Io vorrei provare a fare un tipo di lettura oggi, che è quello che viene un po' dal lavoro che ho fatto in questi ultimi anni, ovvero leggere il testo biblico, e questo vale soprattutto per Giobbe, come libro in cui si parla dell'esistenza umana, dell'esistenza nostra, al di là del tempo, dello spazio, dove quel testo ci racconta alcune cose, alcune vicende che poi si legano alle questioni che ci toccano in realtà tutti i giorni, per cui al di là, ovviamente, ma ci tengo proprio a sottolinearlo, al di là del fatto che noi possiamo lavorare su Abramo, su Mosè, su Giacobbe, da un punto di vista storico, contestualizzandoli in una società, in una storia, in un genere letterario, si possono davvero fare tutti gli approcci possibili e immaginabili, e ciascuno di essi è semplicemente il pezzo di un puzzle in cui noi cerchiamo di leggere e comprendere quel testo. Possiamo poi prendere quei personaggi per vedere quali domande ci suscitano, da un punto di vista davvero molto semplicemente di esistenza. Se è vero, come io credo, che il testo biblico, oltre a essere un testo di studio, oltre a essere per molte persone un testo di fede, qualcosa in cui riconoscersi, oltre a essere un testo letterario, allora ciascuno lo prenderà per quello che ritiene debba prenderlo, è sicuramente anche un testo in cui si indaga il senso della vita, in cui si ricerca il senso della vita. E dunque è il testo delle domande. È un testo che ci fa nascere dei quesiti su che cosa ci facciamo noi qua, in questo mondo, su cosa stiamo a fare, su come siamo fatti. A volte, passatemi l'espressione, lo so che non è così corretta, dico che ciascuno di quei personaggi è un po' un pezzetto di noi. Ci sono tanti pezzetti di noi dentro quella storia, che sono quelli che noi guardiamo e che ci fanno fare domande importanti. Quindi è chiaro che c'è il contesto storico, letterario, e poi proviamo un po' a leggere anche quel testo nell'esperienza quotidiana, quindi nella vita, e vedere come ci tocca, in quale modo, cosa ci suscita. Perché dico questo? Io non so se avete presente che esiste un libro in commercio che si chiama Il libro delle risposte. Allora, sostanzialmente ha qualcosa di un po' magico. Si prende, pensa intensamente a una domanda, poi lo si apre e il libro risponde. Ok, allora perché lo dico? È un libro stupido ovviamente, ma la Bibbia funziona esattamente al contrario. La si apre e si trova una domanda, di norma. E quelle domande sono sempre diverse, col passare degli anni. Io credo che sia capitato a tutti voi che leggere lo stesso passo a distanza di 6 mesi, di 1 anno, di 2, di 3, significa trovare forse risposte, ma soprattutto domande differenti. È un po' come se quel testo ci raccontasse cose diverse perché noi siamo cambiati nel frattempo e alla luce di certe esperienze, di cose che ci sono successe, sicuramente anche di un, tra virgolette, accumulo di informazioni che nel frattempo noi abbiamo creato, allora troveremo sempre qualcosa di diverso. È un po' come, voi sapete che i maestri dicono, volgi e rivolgi la Torah che tutto è in essa. Cioè, in realtà, in qualsiasi momento della vita noi apriamo quel libro, oserei quasi dire che è un po' che troviamo quel che stiamo cercando, che succede un po' con tanti libri, no? Vi sarà già capitato di aprire anche testi di studio a distanza di qualche anno e di dire, no, ma io non mi ero accorto di questa cosa, la sto scoprendo in questo momento, perché non l'avevo letta in quel momento lì? Boh, perché in quel momento stavo cercando altro, perché in quel momento non avevo ancora delle conoscenze tali per cui potevo comprendere quello che sto leggendo in questo modo qua, ma insomma, tante sono ovviamente le cause, ma fatto sta che in questo modo qua il testo biblico in realtà vive e sopravvive al tempo e soprattutto è a quel punto un libro per chiunque. Questa è un'altra cosa a cui tengo molto, perché quale che sia l'approccio nostro, io credo che sia sempre importante tener conto del fatto che è un testo universale e che non ha un sigillo sopra. Non c'è una comunità religiosa che ne detiene il possesso. Quindi noi possiamo trovare le letture più disparate, ripeto, ma questo è un libro per chiunque, proprio perché non è chiuso ma è perennemente aperto. E qualsiasi cosa ci troviamo dentro ci farà domande diverse e quando anche ci sembrasse che siamo arrivati a una soluzione, a una conclusione, a una risposta, non è mai così, perché in realtà quella risposta non farà altro che aprirci altre domande. Questa è una cosa che destabilizza sempre i miei studenti, che invece hanno bisogno, arrivano da un insegnamento in cui la ricezione di una verità solida è assolutamente il loro obiettivo. Allora ogni volta io dico, mi spiace, non c'è mai una risposta sola e non c'è mai una risposta definitiva, tutto è soggetto sempre a ulteriori aperture e questo un po' li destabilizza, io posso comprenderlo, però è anche la grande ricchezza di questo testo. In questo senso qua, allora è chiaro che noi ci ricolleghiamo a quell'idea per cui Giobbe, ripeto, al di là delle teorie su chi è, non è, quando è vissuto, non è vissuto, eccetera, sulla sua identità, è, e questo mi ha colpito moltissimo, non lo sapevo, Capelli, analizzando quella lezione meravigliosa che vi ha fatto sul Talmud, a un certo punto cita un rabbino di cui non ricordo il nome, che dice che sostanzialmente è un personaggio, non dico fiction, ma che è un simbolo, è un personaggio che serve a raccontare qualcosa. E quindi a maggior ragione quel discorso del modello, non nel senso dell'esemplare, ma del personaggio che ha in sé un racconto da dare, in senso universale, vale per Giobbe, che ci apre moltissime questioni e voi ne avete analizzate già davvero tante, che toccano la vita di tutti noi, e non solo di Giobbe, e non solo di un popolo, perché la questione grande appunto della sofferenza, della giustizia retributiva, del rapporto con gli amici, della ricerca di Dio, del proprio percorso personale, della relazione con la moglie, con gli altri, e di un passaggio fondamentale che è quello che arriva alla fine della sua vicenda e che è proprio quello che riguarda gli occhi, che è quello su cui appunto vorrei dire qualcosa io oggi. Facendolo in quale modo? Io vorrei non entrare dentro il libro e stare lì, ma stare, permettetemi l'espressione, che non so in quale altro modo visualizzarla, in orizzontale nel testo, che è una cosa che sono abituata a fare e che viene un po' dal modo anche di leggere i testi alla maniera rabbinica, diciamo, per cui a partire da un punto, da un versetto, si va in orizzontale per analogia su molti altri versetti, su molti altri punti del testo. Anche qui voi avete già sentito dire che quando, questa era sempre nella lezione di Capelli, sembra che ho studiato a memoria Capelli, però era talmente bella che mi è rimasta appiccicata. Lui vi ha spiegato che quando una parola molto rara compare in due contesti, anche se questi due contesti sono assolutamente differenti, in qualche modo noi possiamo provare a trovare un legame. Le parole nella Bibbia non sono mai messe a caso e quindi uno dei criteri per trovare paralleli, legami, anche contraddizioni, perché no, ma perché i testi possano spiegarsi a vicenda è proprio il criterio linguistico, per cui vedere quelle parole quanto ricorrono, come, in quale contesto, quale funzione hanno e via dicendo. Allora, diciamo che la contestazione fa parte della modalità ebraica, per cui quando tu, Isabella, mi dici fermati qua che iniziamo le domande, io mi fermo e possono partire riflessioni, domande, contestazioni. Come dico sempre, se so rispondo, se non so dico che non so. E mi resta qualche domanda interessante per andare ad approfondire altre cose. Quindi io ho enucleato due temi che mi sembrano interessanti. Uno è quello della vista, non soltanto in Giobbe, ripeto, ma in senso più ampio nel testo stesso, quindi vediamo anche altri punti dell'Antico Testamento in cui c'è questa questione della vista, perché è qualcosa davvero che mi incuriosisce e che su cui sto lavorando. In realtà quello che facciamo oggi è una sorta di esperimento. Non sono arrivata alla fine della mia ricerca, sono un po' agli inizi, per cui mi fa anche molto piacere condividere con voi che siete molto preparati, avete studiato un sacco, e quello che mi piacerebbe fare è proprio anche un po' questo scambio, perché sono sicura che da voi mi verranno spunti per andare avanti con questa ricerca. L'altra parte, se avremo il tempo, riguarda il lamento, perché anche il lamento penso sia un tema importante in questo libro, e lo vedremo un po' più in relazione ad esempio ai salmi, perché anche lì diciamo che il lamento costituisce una parte molto importante del libro dei Salmi. Ma io inizierei con la vista. La predilizione per il canale uditivo rispetto al canale visivo. Questa questione di vista versus udito, se così la vogliamo chiamare, è stata davvero ampiamente trattata e per molto tempo si è preso come punto di partenza il comandamento non ti farai immagine. Perché? Perché partendo di lì si intendeva dimostrare la distanza del popolo dalla rappresentazione grafica, e fin qua ci siamo, ma dunque anche il legame di quel popolo con la visualizzazione, con la visione. Se dico visione non ci capiamo tanto, perché sennò ci vengono in mente le visioni profetiche, allora non è quello, sto parlando di altro, con l'atto del vedere. Moltissimi se ne sono occupati, cito proprio una frase così anche un po' lapidaria, ma che forse è la più famosa, Heinrich Graetz, che dice: il paganesimo vede i suoi dei, il giudaismo ascolta il proprio Dio. Però qual è il punto che non ci fa tornare tanto la questione? Secondo me il punto è che la proibizione di raffigurare, di fare immagine, di rappresentare visivamente, non ha in realtà un legame con il farsi un'immagine di Dio e della realtà. Il fatto che sia vietato fare immagine non significa declassare la vista, il senso della vista. Significa, tra le tante cose, non creare un'immagine chiusa e definita, non mutabile, non modificabile. Perché? Perché creare un'immagine finita e non mutabile in realtà fa sì che poi venga impedito di vedere davvero. E poi tra poco vi dirò anche perché dico questo. Questo modo di leggere e dedurre è abbastanza naturale, però a volte ci porta un po' a semplificare le questioni, no? Perché inneschiamo dei processi deduttivi che in qualche modo diventano anche escludenti, se così vogliamo dire. E questo vale per tutta la Bibbia, non soltanto per questo comandamento in relazione poi allo sviluppo di un pensiero o di un'idea. Mi è capitato spesso, io dico, faccio una teoria, dico, allora, secondo Eliana Amadò Levy, la storia biblica è una storia di coppie. Da Adamo ed Eva in poi, tutto si svolge all'insegna della coppia, tant'è che non si parla di storia, ma di toldot, generazioni, eccetera, eccetera. Allora, la risposta di qualcuno è stata, ah, ma quindi l'unica cosa che funziona è il rapporto uomo-donna? No, non ho detto questo, ho detto un'altra cosa. Le deduzioni troppo semplici e così conseguenti, così rapide, non possono funzionare con il testo biblico, perché non è matematica, innanzitutto, e perché la Bibbia non funziona per sillogismi. La Bibbia, trattando di vita, tiene conto di possibilità infinite ed è per questo che, appunto, si possono leggere cose anche differenti ed è per questo che non è mai tutto chiuso e con un significato unico. Proprio per questo motivo, perché tutto è in continua trasformazione e tutto può cambiare. E se ci pensiamo, una immagine chiude per certi versi. Quindi il divieto di immagine non è il divieto di vedere o di usare la vista come canale, diciamo così, di comprensione, di avvicinamento a una realtà, ma anche di conoscenza, se vogliamo, di Dio. Ma proprio per questa sovrapposizione che è stata fatta a un certo punto e poi per altre ragioni, su questo ci sono molti studi, c'è un articolo anche molto interessante di Daniel Boyarin e poi un altro testo ancora, al limite poi vi do qualche riferimento bibliografico. Quindi c'è questo problema di questa sovrapposizione e poi per altre ragioni le influenze della filosofia greca, lo sviluppo di altri pensieri, soprattutto a partire dal Medioevo in poi, in molti pensatori via via si è proprio creata questa dicotomia, per cui il mondo semitico predilige l'orecchio, il mondo occidentale predilige l'occhio. A supporto di questa tesi poi vengono portati moltissimi esempi, ma sia tratti dall'Antico Testamento, pensate, uno dei grandi classici esempi che viene portato in questa situazione è Shema Israel. Allora ovviamente si dice, ascolta Israele, perché? Perché noi prediligiamo l'orecchio. Oppure, altri esempi sono quelli sull'uso della lingua, che se ci pensiamo un pochino è vero, nel senso che si dice, in ebraico si dice ascolta quello che è nel tuo cuore, ascolta la Torah, quella che è sulla bocca, cioè Be'al Pi, e mentre nelle lingue occidentali si dice vedere lontano, guardarsi dentro, no? Se uno deve interiorizzarsi, in un caso è ascoltare il cuore, nell'altro è guardarsi dentro. Allora, tutti questi, diciamo anche giochi di parole, sono sempre stati portati a supporto di questa teoria. Allora, cosa voglio fare io? Vorrei provare a ribaltare questo pensiero. E voi direte, a bella impresa che hai deciso di fare proprio insieme a noi questo pomeriggio. Ma siete preparatissimi e quindi vediamo insieme dove arriveremo. Sempre premesso che non penso di avere la verità, anche perché non c'è una verità. Quindi io semplicemente vi porto questa, che per il momento è una sorta di impalcatura con alcune riflessioni, ricerche che ho fatto e vediamo dove arriveremo. Dicevo, voglio provare a ribaltare questo pensiero cercando invece quanto sia fondamentale la vista nel testo biblico, che inizia sì con la parola, perché Dio disse sia luce e luce fu, la parola che ha questa forza creatrice. Ma in ogni passo della creazione noi vediamo che Dio vede che quanto ha fatto è cosa buona. Quindi questo verbo vedere ce l'abbiamo fin dall'inizio. Come mai? Che significato può avere tutto questo? Uno dei significati potrebbe essere che Dio vede, ovvero prende atto e dunque continua. Lui vede che questa prima cosa che ha fatto è molto buona, allora procede col secondo passo. Poi di nuovo vede che è molto buona. E allora che è buona, scusate, molto buona è solo alla fine. e poi procede con un altro pezzo ancora della creazione. Possiamo forse dire, cominciare con il dire che il vedere ha una conseguenza anche immediata. Vedo e dunque puntini puntini. Ma allora forse questo significa anche che vedere non è solo prendere, avere un'immagine di qualcosa, ma per certi versi cominciare a comprenderlo. E poi vedremo perché dico questo. Proviamo a leggere insieme Genesi 3:6. Che cosa c'è scritto? Vater ha'isha ki tov ha'etz le'machal v'chi ta'ava hu la'enaim. ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה עמה ויאכל. Allora, il primo verbo è ra'a, vedere. Aisha, la donna, vide chi tov ha'etz, che l'albero era buono per cibo, da mangiare, diciamo così, che era desideroso, dava desiderio, brama, possiamo dire molti sinonimi. La enaim, per gli occhi. Allora, in queste prime parole Eva è davanti all'albero della conoscenza del bene e del male, lo guarda e lei vede che è buono da mangiare, che è desiderabile agli occhi, e quell'albero era nechmad, è carino, piacevole, grazioso. E qua c'è un verbo importantissimo, le haskil, da comprendere, ma è una comprensione molto profonda che prevede anche, allora c'è anche una sfumatura che riguarda l'istruzione, l'imparare, tant'è che da qui verrà Ascalà, che è l'illuminismo ebraico, e prese il frutto, lo mangiò, e poi qui la famosa parte, lo diede anche al suo uomo che era con lei e lui mangiò. Qui entriamo in questioni più grandi, importanti, sulla questione della responsabilità condivisa, ma non importa. Se poi vi interessa possiamo entrarci, ma esula adesso dal nostro discorso del vedere e di giocare. Quindi la donna vede e quell'albero dà qualcosa ai suoi occhi. C'è un commento molto interessante di Rabbi Soloveitchik che dice, a parte la questione del tov come buono e anche bello, per cui c'è il criterio etico ed estetico, no? Come si dice, e quindi il fatto che può avere diverse valenze questo tov, la questione è che lei è colpita contemporaneamente dalla vista, ma poi anche da altri sensi e anche dalla sua comprensione, diciamo così, dalla sua consapevolezza che sta in quelle haskil, che è un passaggio successivo. Lei non vede solamente l'albero e dice ma che bello quest'albero. No, quel vedere le fa comprendere che c'è qualcosa di più profondo. Tant'è che poi è proprio quel passaggio lì che la fa scegliere di prendere il frutto, nonostante il divieto, nonostante sappia appunto che sicuramente ci saranno conseguenze terribili. Ma il fatto che lei abbia sentito che non lo deve toccare evidentemente non prevale sul fatto che di fronte agli occhi lei fa un'altra scelta, perché le orecchie le dicono una cosa, gli occhi gliene dicono un'altra. Quindi è un po' nella logica di quello che dicevo prima. Vedo e dunque puntini e dunque faccio una scelta. Il vedere mi porta a un'azione, quale che sia. Questo è un aspetto secondo me molto importante. Quando si fa la storia del vedere, non è tanto interessante nello specifico quello che si vede, cioè sì lo è, ma è soprattutto come lo si vede. Perché l'oggetto di quel vedere non è solo un insieme di oggetti materiali, ma è un qualcosa di molto più complesso. E questo lo vedremo molto bene in Giobbe. Perché cos'è che vede Giobbe concretamente? Cos'è che vedono i suoi occhi? Quindi è qualcosa di molto più complesso. Noi possiamo guardare una gran quantità di immagini, di oggetti e non vediamo nulla. Non è detto che noi vediamo, ma quando vediamo quel che c'è in una persona, quel che succederà, non vi è mai capitato di dire io vedo. Guardando una persona si dice ma io vedo quello che c'è. E cos'è che vedi? Come me lo disegni? Non ti puoi fare un disegno di quello che vedi. Vedo quello che c'è, vedo quello che hai, vedo qualcosa che non è raffigurabile tutto sommato. E questo è un altro pezzetto che noi andiamo ad aggiungere agli occhi di Giobbe, a quello che gli occhi di Giobbe vedono. Quindi, io ho fatto adesso un esempio della Bibbia, ne vediamo dopo altri, ma questa idea che l'ebraismo declassi la vista a favore dell'udito non solo non è riscontrabile nel testo biblico, ma non può essere nemmeno radicata nel pensiero rabbinico dei primi secoli, perché appunto, come già accennavo, è conseguenza di sviluppi successivi. E qui aggiungo un pezzetto che mi sembra molto interessante. I rabbini e il popolo nell'antichità non escludevano la vista dall'esperienza sensoriale. Anzi, la vista era strettamente legata, ad esempio, al tatto. E qui io trovo, permettetemi una piccola parentesi, perché io l'ho trovata una cosa molto, molto curiosa e che stuzzica, diciamo così, c'è un legame tra quell'intuizione e i più recenti studi delle neuroscienze. Non sono esperta. Ogni tanto mi piace ascoltare perché mi affascina molto questo mondo, però mi è stato spiegato questo. Allora, l'occhio è un organo che raccoglie immagini e poi le invia al cervello. E poi il cervello fa la parte più importante del vedere, fa la visualizzazione. Un tempo si pensava, il termine ottica localizzazionista, che ci fossero parti del cervello che servivano a determinate funzioni. Quindi l'occhio fa questo invio di messaggio e una parte del cervello decodifica quella immagine che l'occhio coglie, raccoglie. Oggi si dice invece che una determinata funzione è sostenuta da una rete neuronale, cioè vengono toccate più aree. Quindi questo cosa significa nel processo di vedere? Che il processo è molto più complesso di una semplice trasmissione di dati e che il cervello elabora molti dati toccando aree differenti. E quel processo è connesso ad altri processi ancora che mettono in moto anche altre parti di noi. Facciamo l'esempio dei ciechi. Non vedono, ma il cervello vede. Quindi, senza entrare in cose troppo complesse, ma vengono messi in moto altri processi che sono dentro di noi. In particolare, e qui è molto significativo per il caso di Eva, e poi sicuramente per Giobbe. Cosa dicono le neuroscienze? Che vedere e percepire sono due cose differenti. Pensate a un bambino. Il bambino con gli occhi vede tutto, ma non percepisce tutto. Perché? Perché non ha ancora sviluppato tutte le capacità che servono per selezionare gli stimoli di quello che vede. Che in parole molto povere ci porta a dire che io vedo quando sono pronta per farlo. Questo da un punto di vista assolutamente neurofisiologico. Io vedo quello che posso vedere. Perché quando tu vedi e capisci, ma solo quando tu sei in grado di vedere. Vedete che poco alla volta ci avviciniamo agli occhi di Giobbe. Il cervello, mentre si organizza per vedere, si organizza per muoversi. E quindi in questo senso qua è molto vera l'intuizione dei rabbini per cui la vista è strettamente collegata al tatto, cioè alla concretezza più assoluta. Quindi il vedere si sviluppa e muta in relazione all'esperienza. Tu vedi dopo aver fatto esperienza. Pensate come la lingua racconta molto bene tutto questo. Avete mai visto, fanno l'esempio di non so più quale gruppo di eschimesi che ha diversi termini per il colore bianco. Ma perché lo vede proprio? Io vedo un bianco. Chi ne sa vedere molti ha bisogno anche di termini linguistici che dicano quei molti bianchi che sa vedere. Ovvero, nel momento in cui l'occhio riconosce, ha bisogno di parole per dirlo. Meno conosci e meno possibilità di accesso hai in una certa cosa. E questa è l'esperienza che noi facciamo ogni giorno, su moltissime cose, dalle più piccole alle più grandi. Ripeto, pensate a un bambino. Un bambino neonato, che cosa guarda? A un certo punto è raro che guardi qualcosa che, sì, è vero, i bambini sono curiosi, girano, guardano intorno, eccetera. Ma quello che vedono è molto legato a quello che toccano, che prima è il seno della mamma, ed è quel legame forte anche con la bocca, con l'assaggiare, col mettere in bocca, che è quello che fa Eva. Ma io vedo e tocco, e queste due esperienze sono sempre strettamente connesse. Tocco in senso lato, faccio un'esperienza. Qui anticipo, poi ci torneremo. Giobbe vede Dio dopo che ne ha fatto esperienza. E a quel punto dice: prima il mio orecchio, era l'ascolto del mio orecchio che faceva sì che io, insomma, ho sentito parlare di te, mi hanno detto un sacco di cose, ok, ma adesso che l'ho sentito, l'ho toccato, l'ho provato sulla mia pelle, adesso i miei occhi ti vedono. Prima non potevo vederti perché non ne avevo esperienza. Prima era impossibile. E dunque anche non ti conoscevo. A quel punto tu vedi, ovvero ti rendi conto, ovvero prendi consapevolezza, ovvero poi agisci. Che è il processo esattamente che adesso spiegano le neuroscienze. Cioè quel complesso atto di vedere mette in moto altre parti di te. E lo stesso processo arriva da altre parti di te, da altri processi. Poi ci sono diversi studi che parlano anche di quanto la vista, il vedere, sia assolutamente collegato, influenzato anche da questioni culturali, sociologiche, per cui si vedono anche cose diverse. A seconda del gruppo a cui si appartiene, della società in cui si vive, si vedono anche cose diverse. Ma questo per dire che è uno dei sensi forse più complessi in assoluto. E inoltre, che cosa succede? Che io penso che questo la Bibbia lo spieghi molto molto bene. È vero che c'è abbondanza del verbo shamà, ed è vero che l'udito ha un ruolo fondamentale, ma ho come l'impressione, ma ripeto, è una teoria che vi butto lì, perché ci sto pensando, ci sto lavorando, che è una sorta di apprendimento che funziona un po' con la ripetizione. Allora, anche qua, spesso le frasi popolari che fanno parte un po' della nostra quotidianità, a volte ci raccontano anche concetti più complessi. Repetita iuvant. Allora tu dici, 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 dici e martelli. Il problema qual è? Che a me si può, a chiunque di noi, si può dire mille volte qualcosa. Questo cosa significa? Che l'hai capito? No. E quando anche tu lo abbia capito razionalmente, il fatto che tu sappia una cosa automaticamente significa che tu agirai in conseguenza di quel che sai? No. Perché penso che lo proviamo noi nella vita di tutti i giorni. Facciamo magari uno sbaglio e hai voglia che continuino tutti quanti a dirti che la cosa non è così. Ma tanto tu non la capisci. Ma non che non la capisci. Non funziona comunque. Il sentire le cose non ti fa cambiare rotta e non ti fa comprendere nella profondità. Cosa diciamo noi a qualcuno quando siamo esasperati perché continua a fare la stessa cavolata? Apri gli occhi. Allora, credo che sia significativo il fatto che la prima cosa non sia mai sentito cosa ti ho detto. Apri le orecchie, ascolta qualcuno, apri gli occhi. Perché esattamente quello. Non sapevo questa frase del Talmud, ricorrente nel Talmud, perché non sono esperta di Talmud, vedi e comprendi. Parti dalla vista, ovvero da tutto quel processo che molto spesso è semplicemente il punto di arrivo, l'apertura di una porta dopo un lungo processo di esperienza. Tu hai fatto esperienza e a quel punto vedi, ovvero sei pronto a capire. Finché non hai accumulato tutto questo, a poco serve che gli altri ti dicano. A cosa servono i discorsi degli amici? A Giobbe? Vedete quanto sono lunghi e tutti provano a dire la loro. Probabilmente è la moglie che dice le parole giuste. Però in effetti non si risolve lì. Lei sblocca un meccanismo, ma comunque lui va avanti. Lui va avanti e alla fine, dopo che la sua esperienza è arrivata al termine ed è completa, lui apre gli occhi. Allora noi vediamo il versetto successivo, quello che abbiamo letto prima, perché dopo che Eva fa questa cosa meravigliosa di condividere la conoscenza col suo compagno, che cosa succede? Che gli occhi di entrambi, Eneshnehem, vengono aperti, si aprono, Vayed U, e loro, e qui c'è Yadak, quello dell'albero, Dat, e loro seppero, capirono, non è il capirono di prima, è un altro verbo, è la conoscenza, si rifà ovviamente al nome dell'albero, seppero che erano nudi. Anche qua, per carità, io ho davvero la passione per tutta la storia di Eva, per cui mi devo fermare in tempo prima di andarci troppo dentro, perché sennò ci perdiamo assolutamente. Ma loro seppero che erano nudi. In quel momento loro, gli occhi si aprono e lì capiscono che sono esseri umani. Tant'è che poi ricevono le due tuniche di pelle, entrano nel mondo e fanno la vita normale degli esseri umani, togliendo tutta quella coltre di moralismo che io non amo particolarmente e che rischia di non farci comprendere poi in realtà le questioni essenziali e vitali del testo. Io penso che sia molto significativo il fatto che proprio nel momento in cui loro prendono coscienza della loro natura, cioè del fatto che sono esseri umani, non sono angelici, sono creati immagini di Dio ma non sono Dio, non sono onnipotenti e quindi lavoreranno come tutti gli esseri umani, staranno in un mondo e non in una gabbia dorata che è Gan Eden, quindi nel passaggio fondamentale della presa di coscienza di sé, questo passaggio come viene descritto, con gli occhi che si aprono. Non è qualcuno che glielo dice, sono loro. Gli occhi si aprono e loro vedono. Vedono di essere nudi. Poi non entriamo, nel senso che al limite poi se vi interessa apriamo queste questioni qua, no? Perché anche il tema della nudità è assolutamente fondamentale, molto molto interessante nella Bibbia, perché chiaramente ha un valore anche metaforico molto molto forte, di immagine molto forte. Quindi vediamo che fin dall'inizio del racconto della creazione noi abbiamo questi passaggi fondamentali legati al verbo vedere e alla parola occhi. Dalla creazione, Dio stesso che vede, fino alla scelta di Eva di conoscere e poi alla presa di consapevolezza, alla consapevolezza, alla presa di coscienza di essere esseri umani. Allora, se gli occhi ci funzionano per queste questioni umane e sono presenti in questo racconto, quale valore, e noi diciamo, per poter vedere devo fare esperienza? Come funziona con un Dio invisibile? Perché se è così difficile con ciò che si può toccare e si può vedere, come funziona con un Dio che non si può vedere e non si può toccare? Come possiamo allora dire che gli occhi lo vedono dopo averne fatto esperienza? Perché quell'esperienza può avvenire in molti modi differenti e Giobbe ce lo racconta molto bene. La sua esperienza in effetti ha molto di corporeo, perché pensate alle pene che patisce, pensate alla sofferenza, pensate quando non sa più, è talmente disperato che si gratta con quel coccio, perché è preso dal cucucciolo della testa fino alla pianta del piede. Per certi versi lui fa esperienza, un'esperienza molto concreta della sua sofferenza, e quindi solo alla fine lui apre gli occhi. Lo vede davvero? Non lo vede? Vi dirò poi che cosa penso, ma questo alla fine. C'è un passaggio, ci sono due passaggi molto interessanti in Esodo, in cui Dio si vede assolutamente sì. Allora, uno è Mosè davanti al Mar Rosso. C'è un Midrash che dice che Mosè allungò la mano sul mare, e siamo a 14:21. Ma il mare cominciò a resistergli. Mosè disse, invocò il Signore, ma non succede niente. Ma a quel punto il Santo, benedetto gli sia, rivelò se stesso. Mosè di nuovo venne davanti al mare, sto andando molto veloce, e disse in nome del Signore, del Santo benedetto gli sia, non succede niente, mostra il bastone, non succede niente, fin quando il Santo benedetto gli sia non si rivela nella sua gloria. E allora il mare comincia ad aprirsi, ad allontanarsi, le acque cominciano ad allontanarsi. Perché? Perché il mare vede la gloria di Dio e allora a quel punto agisce. Si aprono le acque si allontanano e il popolo poi può passare, può attraversare il mare. Quel vedere Dio fa sì che avvenga una svolta importante, che finalmente ci sia l'azione, la storia cambia e a quel punto allora abbiamo davvero un passaggio. Ma di nuovo è chiaro, è un midrash, è un'interpretazione, non c'è scritto in Esodo, lo sapete molto bene. Ma questo per confermare il fatto che vi dicevo prima, che questa idea che la vista non sia importante non fa parte né della Bibbia né del primo pensiero rabbinico. Allo stesso modo, ricordatevi Esodo 20:14, l'Ohol Ha'am Ro'im et Hakolot, e tutto il popolo vide le voci. Nonostante ci sia il termine kolot, non c'è scritto sentì, ma vide le voci. E poi va bene, vede anche la voce dello shofar, il monte fumante, eccetera. Ma è interessante questo, vide le voci. Allora, ci sono ovviamente moltissime interpretazioni. Rabbi Akiva dice: videro ciò che poteva essere ascoltato, che in qualche modo, io non lo so, però di nuovo ci porta a quella questione della differenza tra vedere e percepire, la possibilità di vedere quando sei pronto a farlo, di vedere quando sei pronto a capire, di vedere quello che effettivamente puoi capire. E io trovo davvero molto, molto, molto interessante che in qualche modo tutto questo venga poi confermato anche da teorie scientifiche, insomma, di adesso.
Esodo 18, tutto il popolo percepiva, leggo l'italiano, percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno, il monte, il popolo vide.
Ma provate a cercare in italiano 20, io ce l'ho qua davanti in ebraico, 20:14.
Scusa, io non ho l'ebraico, tutta la Bibbia, solo Giobbe.
Ce l'ho qua. Allora, aspettate un secondo, voglio vedere. Cercate in italiano 20:14. Difatti, in italiano 20:18. Allora, ultimissimo esempio, che è un'altra storia che a me piace molto, che è la storia di Tamar e Giuda. È una storia molto, molto bella perché, insomma, Tamar è un bel personaggio davvero. Dove il vedere, gli occhi fanno un bel gioco in tutta questa storia. È tutto un gioco sul vedere e il non vedere, ma già nell'impianto stesso della storia. Perché ci sono due livelli di lettura in quella storia. C'è quello che noi come lettori sappiamo e quello che sanno i protagonisti della storia stessa. Faccio un esempio molto concreto. Noi sappiamo che i primi due mariti di Tamar muoiono perché sono malvagi, perché insomma, perché devono morire. Chi è dentro la storia non lo sa, lo sappiamo noi che leggiamo. Chi è dentro la storia pensa che la colpa sia di Tamar. Quindi noi vediamo delle cose in quella storia e chi è dentro ne vede altre. C'è un articolo molto interessante su questi due diversi piani, perché qui è davvero l'esempio più bello su questa questione della diversità del piano di lettura tra chi legge e chi sta dentro e i protagonisti. Ma perché, dicevo, è una storia che ruota molto intorno alla vista, intorno al vedere? Intanto perché, se ricordate, quando Tamar decide di, diciamo, adescare, anche se non mi piace granché come verbo, il suocero Giuda, dove si siede? Si siede in una località che si chiama Petach Einaim, dove Petach è chiaramente l'apertura, la porta, eccetera, e Einaim gli occhi, Patach, aprire. Lei si siede in un luogo che si chiama, diciamo così, apertura degli occhi. E che cosa fa in quel luogo che si chiama Petach Einaim? Lei si mette un velo, cioè in qualche modo cerca di impedire la vista in un luogo che si chiama apertura degli occhi. Tant'è che Giuda entra in questo gioco senza vedere chi è lei davvero, e se vi ricordate, la soluzione della storia avviene alla fine, quando Giuda invece vede, perché gli vengono portati i tre oggetti che lei si era fatta dare, e lei dice al servitore di a Giuda che questi appartengono al padre di mio figlio, quando lui li vede capisce e dice: lei è più giusta di me. Quindi vedete quanto anche poi la sorte di questa donna, e dunque di suo figlio, e dunque di tutta la stirpe, le generazioni a venire, dipenda da quella possibilità o non possibilità di vedere. Che cosa succede a Giobbe? Succede, secondo me, esattamente questo. Il mio intento era di dire: non è qualcosa di strano, non è qualcosa di unico. Il fatto che lui parli di occhi e che ci sia questa questione della vista non è qualcosa che è specifico di Giobbe. Lì è detto in un modo molto chiaro. Ma in realtà se lo leggiamo nel contesto, e io vi ho portato 3 esempi, ma ce ne sarebbero moltissimi altri, andando a cercare un po' bene. In realtà la frase di Giobbe ci dice qualcosa di molto importante sulla percezione, sul senso della vista nell'esperienza quotidiana e nel suo caso anche nell'esperienza di fede, nella conoscenza di Dio. Ci dice che è assolutamente concreta, ci dice che attraverso l'esperienza lui arriva a vedere, perché solo sentire non è sufficiente. Può esserci una comprensione razionale, ma non è una comprensione profonda, non entra a far parte di te. E io credo che qui si inserisca anche un altro concetto che è fondamentale nell'ebraismo e che è il dovere di fare la propria parte. Se vogliamo, l'udito è qualcosa di più passivo rispetto alla vista, perché io ascolto qualcosa che mi viene detto. Ma se noi pensiamo alla vista nel senso che ho detto finora, e cioè come una mia capacità, possibilità di mettere in moto dei processi e di vedere, perché io posso anche decidere che non voglio vedere. Ma questo ci succede, eh? E per questo che dico che non è un processo automatico. Quante volte noi abbiamo le cose esattamente sotto gli occhi e non le vediamo? Ma non perché non siamo in grado, perché in quel momento lì non vogliamo, non siamo pronti, non voglio vedere. Questa è un'altra frase che ci viene. È vero che si dice anche non voglio sentire, ma ripeto, il vedere mette in moto anche una mia azione. Qualsiasi cosa, qualsiasi azione nella Bibbia, quindi quella capacità di vedere arriva quando siamo pronti, esattamente come avviene per il processo neurofisiologico. Uguale che andando avanti noi vediamo. La stessa cosa avviene proprio nei nostri meccanismi. Noi vediamo quando siamo pronti per farlo. Possiamo dire, è un'immagine un po' da fumetto, ma ci sono alcuni passaggi della Bibbia in cui sembra quasi che ci sia la lampadina che si accende, come nei fumetti. E improvvisamente tutto quello che prima era un gran pastrocchio, a quel punto prende altri contorni e tu vedi e dunque comprendi. A volte vedi perché è una realtà che non è più possibile tenere nascosta, non è possibile ignorarla. Poi si mettono pezze, nel senso che Adamo ed Eva cercano di coprirsi in un modo un po' raffazzonato. Tamar mette il velo, insomma, poi anche qui abbiamo moltissimi esempi di velo, di coperture, di qualcosa che vedo ma non vedo, perché non voglio ancora vederlo, perché non è ancora il momento, perché non sono pronto. Ma la questione è che una volta che gli occhi sono aperti, come in Genesi, di cui abbiamo letto prima quel passaggio, non c'è altro da fare se non prendere atto della realtà. Quindi noi possiamo dire che gli occhi sono forse molto più importanti dell'udito nell'acquisizione della consapevolezza, che non significa aver trovato la verità. Ripeto, non c'è una verità. Ci sono tante cose che possono funzionare, non c'è una verità assoluta. C'è qualcosa in cui tu entri, stai lì dentro, ti muovi e non è nemmeno, credo, il problema fondamentale del libro di Giobbe. Non credo che lui cerchi una verità. E in effetti io penso che alla fine Giobbe, quando dice che i miei occhi ti vedono, in realtà lui vede che una parte di Dio gli sarà preclusa per sempre. Per questo che non è un finale consolatorio. Concordo con Piero Capelli che diceva, ma io non ci vedo tutta questa... Non c'è una grande apertura, non c'è happy end, purtroppo. Lui si consola, sì, nel senso che dice, ok, io adesso sono entrato in questa dimensione, io ho compreso questa cosa. Prima non capivo niente, ero nel caos più totale e non c'era parola che mi potesse aiutare. Adesso io mi consolo del fatto che ho capito, ho acquisito una consapevolezza, ma la mia consapevolezza è che una parte di te è insondabile, mi resterà per sempre celata, sarà per sempre incomprensibile. Io ho capito che non ti posso capire fino in fondo. Per questo che dico, non c'è il classico happy end. C'è semplicemente l'aver imparato ad aprire gli occhi, aver preso coscienza di una situazione, essere riuscito, diciamo così, non a trovare la verità, ma a fare verità sul proprio percorso personale, che per Giobbe è a quel punto un qualcosa davvero di fondamentale, sicuramente, che non vuol dire che gli è andata bene, vuol dire semplicemente che è riuscito a fare una sua verità su qualcosa che lo tocca.